E buonasera, eccoci qui finalmente. Stiamo dando inizio qui su MV Radio alla terza puntata di Aprite il Sipario. Vi siete mancati tantissimo, tra l'altro sono 3 settimane che stiamo condividendo insieme questo bellissimo viaggio nel teatro. Vi ricordo che siete con noi in diretta ogni mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30. La voce che vi guida in questo viaggio è quella di Lenia, ma in fondo al buio c'è sempre la luce. E la nostra è la grande regia, il grande supporto di Tore. Ciao Tore!
Ciao Ilenia, ciao a tutti. Aspetta, sono rimasto un po' abbagliato da tutta questa luce.
Questa presentazione direi alquanto luminosa. Che piacere rivederti, sono contenta non solo di essere in compagnia dei nostri ascoltatori, ma anche in tua compagnia. Oh, è sempre un grande piacere.
Grazie.
Ma andiamo avanti, perché anche questa è una puntata carica, carica, carica. Quindi fatevi sentire, mi raccomando, e scriveteci al numero WhatsApp 348 2409 529, oppure sulla pagina Facebook ufficiale del programma www.facebook.com/apritesipario. Ma adesso carichiamoci, e sì, e ascoltiamoci lui, il grande Elvis, con la sua Burning Love. Noi salutiamo subito Sara, che mi ha scritto un bel messaggino, quindi saluto Sara e saluto tutti voi che siete all'ascolto. Ma iniziamo carichissimi, come ogni puntata, con il nostro pezzo, la nostra parte di Ma lo sapevate che? Ma lo sapevate che i teatri considerati i più piccolini del mondo sono tutti italiani?
E no, abbiamo... non lo sapevo.
Non lo sapevi, adesso lo sai, ne abbiamo esattamente 3 ed è giunto il momento, penso, di conoscerli a fondo.
Sentiamo.
Partiamo con il primo, andiamo in Umbria, esattamente nel comune di Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia.
Pensa un po', più lungo il nome del comune che il teatro.
Esatto, dove abbiamo il Teatro della Concordia, che è in questo paesaggio fantastico tra le colline umbre. È stato inaugurato esattamente nel 1808 da 9 illustri famiglie umbre.
Scommetto l'8 agosto.
No, non lo so, guarda, devo andarmi a informare. Comunque conta solo 99 posti, tutti realizzati in legno e distribuiti tra i palchi e la platea. È curioso come teatro, perché rappresenta una via di mezzo tra i classici teatri italiani che conosciamo bene e quelli tipici del Cinquecento. La pianta comunque è la classica italiana, che possiamo definire a campana oppure goldoniana, ed ha un'acustica perfetta. Molto interessante, dicono, questa acustica. Non dimentichiamo che, essendo situato tra queste colline umbre, oltre a respirare aria teatrale, si respira un'aria salubre. Infatti mi sembra che sia stato anche nominato proprio città slow. E questo borgo fantastico, questo Monte Castello di Vibio, infatti uno dei borghi italiani più belli.
E salutare anche andare a teatro.
Esattamente, tanto è vero comunque che il Teatro della Concordia ha anche avuto diversi riconoscimenti. Pensate, per citarne uno, che nel 2002 gli è stato dedicato un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il patrimonio artistico e culturale italiano.
Ah,
quindi
però
facciamo il nostro applauso a questo Teatro della Concordia.
Ecco l'applauso, bravo,
bravissimo,
bravo Concordia, bravo.
Ma passiamo
spero
ora
che non faccia la fine della nave.
Passiamo ora al secondo gioiellino teatrale italiano. Siamo in Toscana, precisamente a Vetriano, che è una frazione di Pestaglia in provincia di Lucca, con il teatrino di Vetriano, piccinino piccinino,
che non ha neanche un nome, il teatrino di Vetriano.
Esatto,
si come il
però
paese.
È proprio stato qualificato il più piccolino al mondo, infatti ha pure ricevuto la certificazione del Guinness dei primati. Conta solo 71 metri quadri ed è proprio questa la bomboniera del paese, possiamo dire.
È già più grande di casa mia, non è?
Fondato nel 1889 dall'ingegner Virgilio Bagioni su volontà del padre, il teatrino di Vetriano ha una forma trapezoidale. È molto semplice, senza affreschi, quindi anche qui però abbiamo i classici elementi architettonici, quindi la platea, i palchi, il palcoscenico.
Ci mancherebbe.
Curiosità, Tore. Vorrei che questo teatrino fosse veramente casa tua, perché i posti a sedere si trovano su sedie che assomigliano a quelle che un tempo gli spettatori si portavano da casa.
Beh, le sedie della nonna, che bello.
Ecco, ma adesso andiamo più vicino ancora a noi, da sud ci stiamo spostando via via sempre più a nord, esattamente vicino a noi, dalle nostre parti, in Brianza, a Barlassina, giusto?
Barlassina,
bravo, al Teatro Antonio Belloni.
No, almeno questo nome ce l'ha.
Questo teatro è nato da un progetto molto ambizioso, perché prima era una semplice ditta di famiglia che poi è stata proprio trasformata in teatro. È stato concepito e realizzato seguendo la tipologia anche qui del teatro classico, ma è stato molto molto decorato da artisti locali, con pitture, sculture in gesso,
beh,
in tagli. Quindi
fare
si sono dati da fare, conta 100 posti più o meno, perché 70 in platea e 28 tra i palchetti.
Ah, 28 sul palcoscenico.
È un teatro anche questo rinomato per l'acustica, porta in scena soprattutto opere liriche, quindi anche concerti musicali, dalla musica barocca al gospel. Così si conclude il nostro viaggio.
Pensando, presto verranno scalzati da un nuovo teatro che nascerà.
Casa tua,
trasformerò
Tore
casa mia in teatro.
Beh,
e vediamo.
Potresti farlo, magari vinceresti anche tu il Guinness dei primati.
Dei privati, in questo caso, visto che è una casa privata.
Bravissimo. Ma voi ne conoscete altri di teatri in versione, diciamo, tascabile, mignon? Se li conoscete,
a parte casa mia.
A parte casa di Tore. Se li conoscete, basta scrivere al numero WhatsApp 348 2409 529 oppure sulla pagina Facebook www.facebook.com/apriteilsipario. Ma ora è tempo di musica, perché ci andiamo a ascoltare Bill Perry con la sua Terrorist.
Yeah.
salutiamo subito i nostri fedelissimi. Ciao Marco, ciao Ilaria, ciao Raffaele, che mi stanno riempendo di messaggini. Scriveteci. Ma adesso è giunto un altro grande momento qui ad Aprite il Sipario, sì, perché scorsa puntata vi ricordo che questo è lo spazio dedicato alla storia del teatro.
Quindi ci stiamo addentrando sempre di più nel profondo della storia del teatro.
Bravo, però l'altra volta stavamo parlando, Tore, se ben ti ricordi,
sì,
delle origini del teatro, di questo teatro degli uomini primitivi, del rito. Oggi invece
sì,
questo
teatro fatto con le clave, esatto, e con le pelle leopardate.
Con i Flintstone, esattamente. Ma questa sera io voglio porvi una domanda e capire insieme a voi come nasce la tragedia.
Non mi sembra una tragedia così. Dai.
No, vabbè, Tore, ma sembra che sia arrivata Crudelia de Mon.
Sì, no, alla fine dobbiamo entrare nell'atmosfera tragica.
Mi sorprendi sempre, perché devo dire che queste cose non sono studiate. C'è Tore che proprio vuole farmi ridere, sì, sconcentrare.
E ci riesco sempre.
E ci riesce sempre. Esatto. Bravo.
Stiamo parlando della tragedia. Senti l'atmosfera tragica. Non senti che sta per accadere qualcosa di ineluttabile?
Sì. Ma io voglio parlare insieme a voi questa sera della tragedia classica, quindi faccio riferimento alla nascita della grande tragedia greca e il significato un po' della tragedia. Innanzitutto la tragedia nasce a cavallo tra il VI e il V secolo ad Atene, in questa grande polis, in questa grande città greca che comunque ha visto fiorire grandi menti, una grande cultura come quella classica. Il pubblico ateniese nella tragedia rispecchiava un po' la propria vita. Ricordiamo i grandi...
Praticamente era una vita tragica quella di questi poveri ateniesi. Erano invasi dai persiani, sempre in litigio con gli spartani. Poveraggi.
Era molto drammatica, sì. E grandi esempi di tragediografi, aiutami tu, Tore, discordiamo Eschilo, Sofocle, Euripide, per esempio.
Hai detto la grande triade.
Ho detto la grande triade, hanno rappresentato sulle scene il destino tragico dell'uomo e probabilmente anche la coscienza umana, perché poi la tragedia perché viene chiamata così?
Bella domanda.
Perché in realtà ha portato in scena la coscienza umana e anche i limiti di quella che è proprio l'essere umano.
Ma
perché
l'eroe
è tragico?
Noi stiamo parlando della tragedia greca.
Sì, esattamente.
Ecco, in cosa si differiva rispetto alla tragedia moderna?
Che la tragedia moderna innanzitutto, o meglio, io penso, Tore, che si accomuna di più con la tragedia moderna.
Vabbè, diciamo sono tragedie entrambe.
Nel senso che a differenza di prima in cui si raccontavano le storie, questa volta invece la storia non viene più raccontata ma viene proprio rappresentata. E l'eroe tragico non è un mito che riesce a sconfiggere tutti, sempre super bravo,
Spider-Man. Non è Terminator
esattamente.
Quindi,
ma
è una specie di sfigato.
È uno specchio. Quando diciamo che la polis ateniese si rifletteva, è perché riflette proprio le debolezze dell'uomo, perché alla fine l'eroe di queste grandi tragedie deve fare i conti anche con i suoi limiti. È un eroe sfortunato che gli viene sempre messo di fronte quelli che sono poi l'ordine della vita che l'uomo stesso non può ordinare, non ha potere l'uomo su quello che gli può succedere.
È un uomo e ha dei limiti.
È un uomo vero, è per la prima volta un uomo vero.
E anche se è un uomo importante, diciamo, deve sempre affrontare i propri limiti.
Quindi non è il supereroe l'eroe tragico. L'eroe tragico è un uomo a tutti gli effetti. E la tragedia greca nacque proprio grazie a due fondamentali novità. Innanzitutto, la narrazione della vicenda mitica avviene per mezzo della voce diretta dei protagonisti, quindi di questi attori che la rappresentano l'azione mitica come se si svolgesse nel presente.
Quindi la vivono lì al momento, come se vivessero lì.
Al momento non ci sono più i canti. Ti ricordi che un tempo, no, quando noi parlavamo un po' dei riti,
sì, abbiamo parlato
nella prima puntata,
settimana,
parlavamo di questi canti, di questi racconti che venivano recitati in versi, cantati, dove c'era la figura del corifeo, questo coro che comunque
quindi c'era
cantava
questi inni, questi canti in onore di Dioniso,
appunto, delle divinità. Ora invece la novità sta proprio nella rappresentazione delle vicende in una dimensione teatrale con dei veri e propri attori.
Quali erano i temi?
i temi, ecco, i temi appunto, Tuore, sono proprio i temi dedicati proprio alla coscienza e ai limiti dell'essere umano, anche perché ricordiamoci un po' che comunque il significato dell'esperienza tragica, sì, secondo i greci, non era solo il portare appunto in scena i rapporti con gli dèi, la religione, ma era anche un impegno, una sorta di impegno civile e un rito collettivo della polis greca. Si svolgeva nei primi tempi della tragedia, si svolgeva durante i periodi sacri, quindi c'era, okay, ancora questo forte attaccamento comunque alla religione.
Sì.
Sì. Successivamente però vediamo che la tragedia si occupa di offrire all'uomo dei modelli di comportamento, propone modelli e sviluppa proprio riflessioni sul rapporto non solo che lega gli uomini agli dèi, ma vuole anche fare in modo che la tragedia sia una specie di catarsi, di purificazione, dove il pubblico deve unirsi con un tutt'uno agli attori e vede proprio rappresentate in scena anche le proprie passioni, i propri desideri più inconsci, per esempio le grandi, sì, tragedie classiche, non so se tu hai presente, ma sicuramente sì, portano in scena, ricordiamoci, la figura della Medea,
okay,
quindi,
che è stata ripresa da Euripide, ad esempio.
Esatto, quindi l'infanticidio, tematiche come l'infanticidio piuttosto che il suicidio, l'incesto,
sì, la vendetta è un tema molto
quindi
molto
in realtà
caro.
Per la prima volta si portano in scena quelli che sono gli aspetti più perversi della mente umana e il pubblico libera, diciamo, le proprie passioni, scarica la propria tensione emotiva attraverso la tragedia. Ecco perché si parla proprio di vera e propria catarsi, che come viene rappresentata come il fine principale della tragedia, un senso di sollievo.
Cosa,
ecco,
vuol dire quindi?
Un senso, l'uomo quando va a vedere le tragedie, lo spettatore si scarica, perché magari lui vorrebbe uccidere sua madre, suo padre, i suoi figli, non lo fa, però vedendo queste vicende rapportate in scena è brutto da dire, però effettivamente
alla fine
è così.
I greci avevano inventato una specie di rito collettivo in cui la gente si scaricava delle loro tensioni,
sì,
e non gli veniva più in mente di ammazzare la moglie,
sì, perché
anche se magari la odiava, di picchiare la madre.
Esatto, quindi diciamo che era un po' teatro-terapia, perché
questa può essere un'idea.
Teatro-terapia, ne parleremo comunque.
Quindi la tragedia attuale ha perso questa caratteristica di teatro-terapia.
Beh, secondo me no, ma secondo me, guarda, per la prima volta la tragedia greca, secondo me, viene proprio portato l'eroe, l'uomo vero, per così com'è, quindi poi le rappresentazioni che noi adesso andiamo a vedere sono comunque un risvolto della nostra vita quotidiana e i greci ci hanno, possiamo dire, anche preceduto in questo
senso.
Quindi
con i greci abbiamo in comune che la tragedia parla sempre dell'uomo?
Sempre dell'uomo, dei limiti della condizione
umana.
Ma
noi non lo facciamo a scopo terapeutico.
No, okay, parleremo magari nelle prossime puntate del teatro terapia, perché no?
Perché no?
Perché no? Adesso ascoltiamoci un po' di musica. That's right. Black, silver button up and down and back.
tray. How does your garden grow? Silver bells, yes, a little bit of white shells, and a vitamin's all in a row. Oh, on the dog. Yeah, on the dog. Hey, I don't know how to do it, honey. Show you how to walk the dog.
All'origine della tragedia c'è stato un forte dibattito, perché qua se non si litiga, non si discute, non siamo mai contenti.
Quindi, e alla fine,
di fronte alle origini di ogni genere, di ogni aspetto del teatro, grandi studiosi hanno sempre avuto da ridire.
Hanno litigato
loro.
E alla
hanno
fine finisce in tragedia. Esatto, sappiamo tutti.
Finisce in tragedia. Oscura è ancora l'etimologia di questa parola, in realtà.
Da dove deriva innanzitutto?
Perché gli antichi interpretavano come legata a tragos, cioè tragos significa capro,
ah,
e odè poi canto, quindi da queste due paroline deriva poi il nome tragedia, nel senso di canto dei capri.
Nel senso che questi ascoltavano i capri che belavano e dicevano bello questo canto, cioè, avevano un po' dei gusti musicali strani questi greci.
Guarda, non dico che sei vicino, ma in origine si sacrificava un capro e mentre si proprio cantavano, no, gli inni.
Ah, pensavo che cantava il capro,
no,
poveraccio.
Gli attori però indossavano costumi da capri.
Ah, ecco quindi l'origine del rito,
sì.
Sacrificio del capro e
si travestivano un po' come quei pigmei di cui stavamo
capri.
Parlando che vogliono ricordare, sì, il defunto parlando dei pezzi della vita, questo proprio lo
ricordavano, il defunto,
cioè,
capro,
travestendosi,
okay, capro.
Questo secondo l'interpretazione di Aristotele nella sua opera poetica.
Posso chiedere una cosa?
Certo,
mi è venuto in mente una cosa, ma se l'attore poi impersonava il capro durante lo sgozzamento del capro, non sarebbe rischio, se si immedesimava molto bene,
di essere sgozzato,
di essere scambiato per il capro?
Anzi, dovremmo informarci. Oppure può essere un po' interpretata questa parola tragedia nel senso proprio di canto per il capro, con l'allusione al premio in palio dell'esecuzione finale.
Sarebbe il capro,
sarebbe
chi
il
cantava
capro.
Meglio si beccava,
si
il capro,
si beccava il capro, se lo mangiava.
Era un concorso a premio.
Ecco, bravissimo. Secondo altre fonti invece la prima tragedia si ha quando un uomo lascia la propria identità, riveste quella di un personaggio del passato e si contrappone al coro, coinvolgendo emotivamente, psicologicamente tutto il pubblico. Quindi rendendolo proprio parte integrante della rappresentazione,
okay,
stessa. E questo è un po' comunque l'evoluzione che poi la stessa tragedia greca ha preso, perché c'era questo tutt'uno tra il pubblico e gli attori.
Quindi c'era sto coro che cantava per il capro.
Esatto.
Poi uno si stacca dal coro
e non segue più il gregge, i capri.
E nasce la tragedia.
E nasce la tragedia.
Lo so, anche giorni
è tragica,
anche
forse.
Anche giorni d'oggi c'è questa tragedia.
Beh, noi viviamo delle tragedie quotidiane.
Sto parlando
attore.
Di questo poveraccio che esce dal coro. Ad esempio, è una tragedia per i fans quando il corifeo esce dal gruppo e intraprende la carriera solista.
Ma tu le pensi di notte, Tore?
Sì,
la
verità.
Secondo Aristotele, invece, la tragedia nasce con il culto di Dionisio. Dioniso, che era il dio del vino, della fertilità, del piacere, delle perversioni, sì.
Mamma mia, cioè...
dell'irrazionalità dell'uomo.
Ah, ecco, Dio,
dell'irrazionalità dell'uomo.
Mi hai dipinto una specie di maniaco sessuale, ubriacone.
E
povero
quindi
Dioniso.
Queste tragedie venivano rappresentate durante la primavera, durante proprio le celebrazioni in onore a questo dio, un insieme di cori e di danze.
E si ubriacavano.
Ed era conosciuto come ditirambo il canto. Sì.
Il ditirambo.
Il ditirambo. Tore, anzi, Wikitore, vienici in aiuto. Che cos'è il ditirambo?
Allora, Wikitore ha trovato che ditirambo era un film d'azione con Diti Silvestre Stallone. No, aspetta, ho cercato su un'enciclopedia.
Scusate. Questo è proprio nuovo.
No, beh, era un inno sacro era un inno sacro in versi dedicato a Dioniso.
Bravo, Tore. Ma lo sai che poi ci sono stati vari autori, anche filosofi successivi, che
tipo
hanno un po' parlato.
Aristotele, ad esempio.
Tipo Aristotele, ma anche tipo Nietzsche.
Anche Nietzsche,
che ha parlato, si è molto interessato appunto della nascita e anche della morte, ti dirò, della tragedia.
È diventato pazzo.
Poi è diventato pazzo, forse non
per
ci capiva
motivo.
Più niente.
Basta, questi greci mi fanno impazzire, sono dei tragici.
Non ci capiva più niente, infatti nella sua opera dal titolo La nascita della tragedia lui affronta proprio questa tematica. Innanzitutto io non voglio stare qui a parlare di tutta la filosofia di Nietzsche, che magari potrebbe essere anche un po' pesante.
Parliamo solo della nascita della tragedia,
sì,
secondo il povero Freddy.
Filosoficamente dobbiamo sapere che comunque Nietzsche distingueva, faceva una distinzione tra l'elemento apollineo e l'elemento dionisiaco.
Ah,
cui
è sempre Dioniso c'è di mezzo.
Dioniso
come il prezzemolo.
Ma c'è anche Apollo.
E qui compare Apollo all'improvviso.
Sì, che non è Apollo in quello dei cartoni animati, è proprio il dio Apollo, quello della razionalità, il dio del sole,
ho capito.
Il dio dell'equilibrio, non so se hai presente.
Ho capito. Apollo ha pagato Nietzsche per farlo entrare in scena, perché prima c'era solo Dioniso. E io, scusa, perché sono escluso?
Ed
esce, prima c'è il protagonista e adesso arriva
L'antagonista.
Che cosa...
Perché lui dice che la condizione umana è un po' divisa tra questi due elementi, quindi tra la razionalità e l'irrazionalità. E questa forse una cosa
è vero.
Saputa
sì.
E risaputa. Infatti ed è vero. Però lui cosa dice? La tragedia nasce, è fatta di coro, nasce quando il pubblico appunto si coinvolge insieme agli attori. Ed è il gran merito di questo elemento, anzi del dio Dionisio,
quindi questo è l'elemento dionisiaco,
sì,
l'unione
e l'elemento, la tragedia è l'unione tra l'elemento dionisiaco e l'elemento apollineo.
Okay.
Però in questa unione abbiamo da una parte Dionisio, che ha il merito di aver abolito la differenza tra uomo e natura, perché secondo Dionisio facciamo parte tutti dello stesso mondo, abbiamo tutti le stesse pulsioni interne. Dionisio quindi è sempre il protagonista della tragedia. Però Dionisio, se l'uomo fosse lasciato solo alla sfrenatezza, al piacere, all'irrazionalità del dio Dionisio,
come
non sarebbe,
etilico, lo sappiamo,
non sarebbe in equilibrio.
Sarebbe una tragedia.
Sarebbe una tragedia. Ed ecco qui che interviene il nostro amico e compagno Apollo.
Ecco Apollo.
Sì.
Arriva Apollo, vi salvo io da questo pazzo sfrenato.
Esatto. Quindi cosa ci fa capire Nietzsche? La tragedia è il perfetto connubio tra la razionalità e l'irrazionalità umana, che rispecchia il razionalismo, e l'irrazionalismo rappresenta la vera essenza umana. E quando muore quindi la tragedia?
Ah, perché
secondo
muore?
Secondo lui la morte della tragedia si ha con uno, con Euripide, con uno poi dei grandi tragediografi in realtà.
Beh, l'ultimo
e per lui,
grande,
ecco, l'ultimo,
cronologicamente
secondo lui è morta la tragedia con Euripide. Perché? Perché Euripide si preoccupa in realtà, secondo Nietzsche, più, ma secondo Nietzsche nei suoi testi lo ricaviamo, più del testo, ma non si parla, non si canta.
Oddio,
non si balla, non si suona,
è
quindi
diventato
è diventato un po' noioso,
manieristico.
Quindi secondo lui Euripide dà proprio un'immagine dell'uomo che non rispetta alla natura, ma solo come un uomo figlio della scienza e della ragione, che rifiuta quindi il piacere, la razionalità
abbiamo,
e le sue pulsioni.
Abbiamo capito
interiori.
Che per Nietzsche deve essere una cosa equilibrata. Ma un'ultima domanda.
Sì, Tore.
Visto che si parlava di questi riti, di questi capri, ma questi attori avevano le maschere o no?
Certo, Tore, anzi, stai, guarda, prendendo un punto molto interessante, perché chi ci ha ascoltato scorsa volta, nella nostra seconda puntata, noi abbiamo avuto il piacere di poter parlare delle maschere con un docente, un cantante della Scuola delle Arti del Teatro Binario 7, Lorenzo Perobon,
che salutiamo, ciao Lorenzo,
che durante proprio il suo corso di formazione, di controllo della voce, lui utilizza l'elemento delle maschere, e lui utilizza l'elemento della maschera proprio come cassa di risonanza. Perché? Perché l'attore non usa il microfono e quindi deve spingere la voce, fare in modo che arrivi a tutto il pubblico.
Quindi la maschera viene usata come cassa e come per amplificare la voce.
Sì, perché lui l'ha ripresa proprio da questa, dai grandi classici, perché nella tragedia greca questi attori indossavano queste maschere che erano anche molto pesanti, avevano questo buco proprio nella bocca, negli occhi.
Quindi dovevano solo usare la voce e basta.
Dovevano usare solo la voce e il corpo, quindi avere il controllo sul proprio corpo era sicuramente l'elemento.
Potevano anche essere Buster Keaton, che andavano benissimo. Perfetto.
Tore, adesso però accantoniamo un po' il momento tragico, perché basta con questa tragedia cerchiamo di essere un po' sorridenti, perché è in arrivo il nostro ospite, e questa sera abbiamo un ospite di eccezione. Ve lo farò scoprire solo dopo la musica. Chi ci segue su Facebook già sicuramente saprà di chi si tratta, ma io vi voglio lasciare nella suspense. Stasera aprite il sipario, vi fa un grande regalo, perché noi tra poco vi faremo ascoltare il contributo di questo nostro grande ospite. Purtroppo non è potuto essere qui con noi in diretta, ma ci ha lasciato comunque un'intervista per tutti voi che ascoltate Aprite il Sipario. Lo vedrete in scena, questo grande artista, in uno spettacolo al Teatro Manzoni di Monza dal giovedì 12, da quindi da domani fino a domenica 15 novembre, in un'opera di Arthur Miller dal titolo Uno sguardo dal ponte. Sto parlando di Sebastiano Somma.
Ciao Sebastiano!
Ciao Ilenia, come va?
Benissimo, è bello averti qui con noi, guarda, sono contentissima, purtroppo non ci vediamo qui di persona, siamo al telefono, sarebbe stato bello averti qui davanti, però è purtroppo
però
così.
C'è sempre la possibilità di creare un ulteriore incontro, ma sarà magari in teatro.
Perfetto, no? Sì, perché sicuramente ti verremo a vedere con lo spettacolo che porterai in scena al Teatro Manzoni. Ma prima di parlare dello spettacolo del Teatro Manzoni, io partirei con una domanda che penso che in una trasmissione come quella di Aprite il Sipario, completamente dedicata al teatro, è d'obbligo. Cosa...
meno male che ci siete, allora, grazie.
Cosa è per te il teatro e quanto poi è inciso sulla tua formazione attoriale?
Ma guarda, sarò banale, nel senso che il teatro è il luogo dove in qualche modo da bambino ho iniziato a tirare fuori tutte quelle emozioni che avevo dentro, canalizzate all'interno, che spesso poi non riuscivo a tirare fuori. Così è cominciato il mio percorso, il mio approccio, la voglia di condividere prima con gli amici, con i colleghi sul palcoscenico, allora quando iniziai e poi condividere poi col pubblico invece una parola, un pensiero, una drammaturgia e quant'altro, comica, drammatica, brillante, quale essa sia, non importa, ma quindi è cominciato così il mio percorso, la voglia di condividere delle emozioni, la voglia di portare in scena e liberare anche quella zona che noi artisti in qualche modo abbiamo dentro, no? Un po' nascosta, un po' in ombra, e quindi è emozione, il teatro per me è parola e emozione.
Siamo molto in sintonia, perché io dico che il teatro serve anche a portare fuori dei lati di sé che magari non si conoscono, e il teatro sicuramente ti aiuta a farlo. Ieri stavo parlando con mia mamma, guarda, io appartengo alla generazione degli anni 90, quindi i tuoi primi esordi io non li ho potuti vedere, però parlando con lei io dico: mamma, cioè, devo intervistare Sebastiano Somma. Io ti ricordo anche molto come l'avvocato Rocco Tasca della fiction Un caso di coscienza. Lei invece diceva: quel bel gnoccolone anche dei fotoromanzi. Perché i fotoromanzi penso siano stati proprio l'inizio della tua carriera, o sbaglio?
Beh, diciamo che il fotoromanzo mi ha dato la popolarità negli anni 83-84, ho cominciato il rapporto con quel mondo intorno all'82-83, i fotoromanzi della Lancia, che all'epoca erano diffusi non soltanto a livello nazionale, addirittura internazionale, venivano esportati anche all'estero, perché era l'unico fenomeno nato veramente in Italia, cioè proprio un'idea doc italiana. Però prima, diciamo, come dicevo prima, siccome io sono del 60, ahimè, prima 15 anni, 16 anni, insomma nella fascia adolescenziale napoletana, facevo teatro appunto nella mia città e facevo già delle cosine in teatro. Poi la popolarità, diciamo, in quel periodo e per quel tipo di popolarità che posso garantirti era enorme, che ancora oggi, infatti, vedi, mamma si ricorda di quel periodo, era immensa, perché comunque c'erano tanti divi, quelli famosissimi, e anche tanti sconosciuti come me si affacciavano sulle pagine patinate dei sentimenti, appunto, di queste storie, che spesso raccontavano anche cose molto complesse all'epoca. Ti parlo di, ad esempio, negli anni 90, sui fotoromanzi, io mi ricordo che interpretai una storia che parlava addirittura di malattie, di AIDS, di omosessualità, di cose, insomma, temi che poi negli anni purtroppo sono diventati ovviamente molto diffusi, ma addirittura sulle pagine dei fotoromanzi, anche se quelle storie lì privilegiavano i segreti, il buono, il cattivo. Tu forse probabilmente non li hai neanche mai visti proprio, ma erano delle belle, erano scritte bene, sono servite anche per tante persone, soprattutto gli stranieri, imparavano addirittura l'italiano, cioè venivano in Italia e imparavano l'italiano, oppure stando nel loro paese leggevano i fotoromanzi in italiano. Insomma, un mondo incredibile, un mondo veramente che io ricordo con un'affezione enorme.
Purtroppo non li ho mai visti, mi sarebbe piaciuto sicuramente vederli, ma il sogno di fare l'attore ti ha accompagnato fin da piccolo, perché poi è una professione comunque molto fortunata, cioè per diventare poi un famoso, un artista comunque conosciuto, tu secondo te quali sono poi le cose che hanno inciso positivamente con questa tua carriera?
Intanto, come tutte le cose, il destino, un po' gli incontri, la fortuna, la benevolenza di chi sta lassù, ti guarda e ti guida, tanti fattori, ma soprattutto anche la forza, la determinazione, il coraggio, l'approfondimento, lo studio, la voglia di comunque di capire meglio, di riuscire a comunicare in un certo modo. Poi però c'è bisogno anche di tanta fortuna. A me mi è arrivata la fortuna intorno ai 37 anni, perché prima lavoravo tanto così, però poi mi è arrivato finalmente un provino per un ruolo che poi ha determinato un po' un cambiamento, che era Luca Bartoli in una serie fortunata che si chiamava Sospetti di Luigi Perelli, che ebbe un grosso successo. Però ecco, mi arrivò la fortuna perché questo regista, che conoscevo da qualche anno, si ricordò all'improvviso di me, perché lui stava impazzendo, cercava un magistrato della mia età più o meno, che fosse sì piacente ma anche un po' già maturo così, e all'epoca ero più o meno così, ero un po' già in una fase decadente, 38 anni, non ero più ragazzino, avevo maturato un po' di esperienza, insomma si ricordò di me e mi chiamò per un provino, e io vinsi il provino, cosa straordinaria, perché succedono anche delle cose normali nel nostro ambiente, che uno fa un provino, vince il ruolo di protagonista di una serie che si chiamava Sospetti e che mi ha dato poi là per poi farne altre, da lì poi Palatucci, Madre Teresa, appunto, Caso di coscienza che dicevi, che citavi poc'anzi, e tante altre cose.
Quando si dice il momento giusto e l'incontro con la persona giusta, direi. Tra l'altro i primi ruoli sono stati anche ruoli un po' leggeri, perché in televisione, cioè se non sbaglio, anzi al cinema, è iniziato con un jeans, una maglietta con Nino D'Angelo, poi c'è stato Rimini.
Sì, come no, fanno parte di un percorso Sì, dimmi, scusami, devo interrompere.
No, no, assolutamente, volevo dirti, ma questo secondo te è inciso poi positivamente o in un primo momento aver interpretato questi ruoli più, più leggeri è stato, ti ha portato, ecco, qualche aspetto negativo?
Hai citato il Sopromanzi, chiaramente io ho sofferto parecchio anche di questa cosa, dell'immagine di quello che faceva il Sopromanzi, c'erano dei produttori che non mi chiamavano nemmeno, cioè, ma quello non sa parlare, che poi quindi, in questo paese è pieno di ipocrisia, di prevenzione, di dietrologie, di cose, quindi figurati, queste cose qui purtroppo ancora oggi si patiscono, perché se hai fatto delle scelte, fai delle cose, non ne puoi fare altre. Questo il nostro è un mestiere veramente in questo paese, noi in Italia, abbastanza oscuro ancora, non c'è una cultura effettiva dell'arte, del senso, della misura dell'uomo, dell'artista, si fa presto a creare etichette, si fa presto a dare ed identificare, basta, la gente non si sforza più di tanto, non c'ha voglia di sforzarsi più di tanto, soprattutto parlo degli addetti ai lavori, non del pubblico normale. Il pubblico normale è un pubblico, il pubblico accetta, riesce anche a vedere oltre, andare oltre, gli addetti ai lavori invece sono molto prevenuti, o sei cinematografato, o sei del cinema, o sei della televisione, o sei teatrante, cioè insomma, vediamo sempre bombardati da questi aspetti. Io ho fatto sì i passaggi che dicevi tu, io però sono fiero di aver fatto un cult in jeans e una maglietta nel 1982 con il mitico Nino D'Angelo, perché comunque è un film che è rimasto nella storia, seppur leggero, seppur con una commedia, però è un film che è rimasto in qualche modo, era un bel film sentimentale, pulito, niente di come dire, non era un'opera, però oggi posso permettermi invece di, a distanza di qualche anno, posso permettermi di fare delle scelte, di fare delle opere prime, di lavorare per i giovani, di produrre dei cortometraggi, di dirigere giovani registi o attori addirittura che sono agli inizi, di accompagnarli in certi percorsi, perché nel frattempo ci sono stati 30 anni di lavoro e più, che mi portano adesso ad affacciarmi in maniera più serena anche in questo caso appunto con un personaggio come Eddie Carbone nello Sguardo da Ponte. Quindi voglio dire, va bene tutto un percorso, capito? Io sono, per rispondere fondamentalmente poi alla tua domanda, il mio è stato un percorso sicuramente variegato, molto complesso, però io trovo interessante perché poi ho attinto in varie direzioni, ecco, quindi, però purtroppo, ripeto, si fanno i conti in questo paese dove se tu hai fatto un determinato prodotto viene in qualche modo messo da parte perché non puoi farne un altro, questo non è colpa nostra, anzi io vado incontro alle cose, sono sempre pronto a sentire, ad ascoltare chiunque abbia qualcosa da dire, a prescindere da quello che ha fatto o non ha fatto.
Vabbè, purtroppo il discorso delle etichette fa parte della realtà italiana, quindi io concordo con te, però ti sei messo poi, hai avuto modo di interpretare poi diversi ruoli, ti sei messo poi in gioco con vari ruoli, un ruolo che magari avresti voluto interpretare ancora non hai avuto modo, ecco, di farlo, ti aspetti per il futuro, qual è?
No, guarda, io preferisco pensare al presente e questo era un ruolo che cercavo da qualche tempo, questo di Eddie Carbone, del Sguardo dal Ponte, era un ruolo che io ho cercato fortemente negli ultimi 3 anni, ecco, si è illuminato finalmente quella parte di me che cercava questo personaggio, non ci sono cose che mi aspetto domani o dopodomani, adesso sto pensando a quello di oggi. Oggi vuol dire che noi abbiamo appena iniziato, perché abbiamo debuttato ieri sera qui vicino Roma con questo Sguardo dal Ponte, con Eddie Carbone, un ruolo che per me è veramente un passaggio importante, quindi non penso al prossimo, adesso preferisco concentrarmi sul presente.
Sì, questo presente che comunque adesso ti vedrà in scena al Teatro Manzoni di Monza. Adesso facciamo pochi minuti di pausa e poi ritorniamo insieme a te, Sebastiano.
I'm surprised that I'm
siamo di nuovo qui con Sebastiano Somma. Adesso addentriamoci un po' nello spettacolo che lo vedrà in scena qui al Teatro Manzoni di Monza, Uno sguardo dal ponte, dall'opera di Arthur Miller per la regia di Enrico La Manna. Tu sarai nelle vesti di Eddie Carbone, Sebastiano, quindi un ruolo che ti è piaciuto moltissimo, come abbiamo potuto ascoltare prima. E quindi cos'hai in comune, Sebastiano, con Eddie Carbone, e poi come è stato poi tutto il processo di medesimazione in questo personaggio?
Allora, questo, intanto diciamo velocemente che Lo sguardo dal ponte è ambientato da Arthur Miller negli anni 50 a New York, nel periodo di emigrazione da parte degli italiani verso l'America, ed è la storia di una famiglia siciliana che vive nella zona di Brooklyn, al di qua del ponte. Dall'altra parte c'è appunto Lo sguardo dal ponte, che viene proiettato su Manhattan, la zona ricca della città. Brooklyn è la zona degli emigranti, la zona dove c'è gente che lavora al porto fondamentalmente, quindi la zona più difficile, la zona di emarginazione in qualche modo. Miller racconta di aver vissuto in qualche modo questa storia di ossessione, questa storia di clandestinità, perché poi l'attualità di questo racconto sta proprio in questo. Intanto si racconta uno spaccato dell'emigrazione italiana verso l'America, e poi anche la clandestinità, e quindi anche le leggi severe che hanno condiviso gli italiani sotto il governo degli Stati Uniti, sotto l'ufficio di immigrazione. Quindi raccontiamo la parte molto moderna, che purtroppo è contestualizzata oggi, l'immigrazione, l'intolleranza che stiamo vivendo anche noi nel nostro paese oggi. Dall'altra parte viviamo anche una storia, però Miller vede una storia all'interno di questo degrado, vede una storia di sentimenti molto forte, ed è appunto sentimento che riguarda Eddie Carbone e il rapporto che lui ha con questa nipote cresciuta in casa, figlia di una sorella, che è questa bambina rimasta orfana e che loro adottano in casa. Quindi lui ha un senso di protezione enorme nei confronti di questa ragazzina, ma vede anche lei la possibilità di riscatto, quindi la possibilità di un futuro migliore, facendola studiare, quindi lavorando sulle navi, concentrando la sua vita perché questa ragazzina possa avere un futuro migliore, appunto, quindi il riscatto.
Quindi ci sarà tanto da riflettere, perché poi alla fine è un testo anche molto drammatico, ecco, possiamo definirlo così.
Fondamentalmente è un testo drammatico, è una tragedia vera e propria, la tragedia greca, si sorride anche, posso garantirti che ogni tanto ci sono, perché comunque questo personaggio in ogni caso ha degli eccessi, quindi gli eccessi spesso portano anche al sorriso, a ridere, quindi la gente ogni tanto sento che ci sono delle risate vere e proprie in sala, per cui però fondamentalmente è un dramma, è una storia, è una tragedia greca, insomma, è una sorta di tragedia greca molto epica, che assieme al regista Enrico Maria La Manna abbiamo messo su in una chiave più moderna, non classica, perché Lo sguardo dal ponte è stato fatto in passato da grandissimi, Raffa Vallone, da Stoppa, da Placido. Io adesso sarò io a dissacrare il personaggio di Eddie Carbone.
Oh, insomma, saremo contenti.
Diciamo che ha dei precedenti molto alti, insomma, questo personaggio, questo sguardo dal ponte. E l'incontro con Lo sguardo dal ponte Miller è nato appunto qualche anno fa, quando ho rivisto televisivamente una registrazione di Uno sguardo dal ponte, mi sono riletto il libro e ho cominciato a volerlo fare, ho cominciato a chiedere, però ho aspettato anche un po' che maturassi, mi sentivo ancora un po' giovane. Poi finalmente sono stato a Londra 8-9 mesi fa e ho visto la versione inglese e sono tornato in Italia e ho detto no, assolutamente voglio fare Lo sguardo dal ponte. Allora ho coinvolto il regista Enrico Maria La Manna, che ha sposato il mio progetto, e ho incontrato la produzione del Teatro di Roma, Luigi De Filippo e la signora Di Baldi, che producono questo spettacolo, e siamo partiti. E sono molto contento di essere a Monza, perché non ho mai recitato al Manzoni di Monza, quindi sono contento di affacciarmi nella tua città.
Come ti stavo anticipando, siamo molto contenti anche noi, non vediamo l'ora di venirti a vedere, sicuramente verremo. Tra l'altro, quindi tu un po' ti sei medesimato, possiamo dire, anche perché hai lasciato Napoli per andare poi a cercare la tua strada, quindi questo ruolo di personaggio migrante un po' si concilia anche con Sebastiano.
Interessante questa tua analisi, sì, coincide, ma concilia anche con un senso di possesso, devo essere sincero, sono possessivo delle cose che amo, a volte anche troppo, e quindi c'è qualcosa, per rispondere all'altra tua domanda, che cosa c'è in comune con Eddie Carbone, questa possessività che ho nei confronti delle cose che mi stanno molto a cuore, di un senso di protezione che a volte sfiora addirittura e va un po' oltre, quindi vuol dire che è un po' eccessiva, quindi vuol dire che mi appartiene qualcosa di questo personaggio. Il resto vi era ovviamente pure drammaturgia fantastica del grande Arthur Miller.
Mi hai anticipato perché volevo farti una domanda strettamente personale della serie. Dimmi un tuo pregio, un tuo difetto proprio di Sebastiano. Ecco, io voglio sapere il tuo pregio e il tuo difetto sarà forse la possessività, il tuo difetto.
Ma ti ripeto, è una possessività che riguarda la sfera strettamente personale, ma non so se chi ha definito difetto o un pregio. Io lo definisco più un pregio per quanto mi riguarda. I difetti possono essere, sinceramente possono essere tanti, nel senso che sono sicuramente, come tutti gli artisti, a volte vivo una vita un po' distratta, a volte vivo una vita che non sempre è collocata con i piedi ben ancorati per terra, non sempre, ho detto solo non sempre, spesso lo sono, ma non sempre, quindi a volte siamo un po' distratti, a volte sono un po' distratto, viaggio un po', sai, nella mia testa con i pensieri, guardando oltre. Allora, in questo momento io ti dico, Elena, lo faccio per te perché mi sei molto simpatica, sono affacciato a Ponte Milvio, sul ponte, hai presente Ponte Milvio a
sì,
Roma?
Sì, 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 assolutamente.
Da una parte ho il Tevere in fermento, dall'altra parte il Tevere in quiete, e al centro ci sono i famosi lucchetti, quindi è uno scenario, come vedi, artistico, no? Purtroppo
bellissimo.
Ogni tanto io passeggio su questo ponte, abitando qui vicino, e comincio a fantasticare e immaginare tante cose della mia vita, quindi a volte questo mi distoglie un po', anche questo può essere un pregio o un difetto, ma a volte mi distoglie, invece mi distrae un pochino da certe cose, tipo la spesa che ho fatto che sta andando al macero, perché per esempio c'è sempre al sole e si stanno bruciando le cose che ho comprato.
Bene, siamo contenti di sapere anche questo squarcio della tua vita quotidiana di oggi. Tra l'altro,
amici di Monza, sono appena stato al supermercato, ho fatto la spesa e sono a Ponte Milvio.
E noi stiamo anche facendo
di sera durante la vostra diretta.
Tra l'altro gli attori sono un po', ecco, più degli altri forse vivono anche questa condizione di bilico, vivono molte vite, ecco, in una vita sola. Gli artisti tuoi preferiti, magari appunto gli attori a cui ti sei un po' ispirato, ecco, nel tuo percorso?
Sicuramente Michele Placido, è un attore a cui io veramente faccio riferimento spesso, gliel'ho anche detto a Michele, gliel'ho scritto, gliel'ho detto che in questo caso, ecco, cercherò, ho studiato il suo sguardo dal ponte, ovviamente io farò il mio sguardo dal ponte, io e il regista faremo il nostro sguardo dal ponte, però è un attore che mi è molto a cuore perché a parte che è un bravissimo attore, ma sa sottolineare come pochi forza, sentimenti, carattere, e poi sa lavorare benissimo sulla parola. Insomma, l'altro chiaramente è Albertazzi, un altro grande con cui ho avuto anche la fortuna di lavorare in teatro, mi ha diretto in una commedia molto divertente, si chiamava Sunshine qualche anno fa. L'altro punto di riferimento è il grande Giorgio Albertazzi. Mi piacciono molto, ci sono degli artisti, noi abbiamo, e questo è per chiudere un po' il discorso che facevo prima della critica, che non è una cosa personale mia di risentimento, è che per noi abbiamo veramente degli artisti incredibili in Italia, spesso gli addetti ai lavori non focalizzano l'attenzione, adesso non parlo di Placido, ma ad esempio il grande vecchio Albertazzi secondo me dovrebbe essere ancora protagonista di un film per la televisione, ad esempio, no? Perché comunque può raccontare delle storie straordinarie, e invece qui da noi se uno arriva a una certa età poi viene messo da parte, e questo non mi piace.
No, questo no, purtroppo è un problema che sentiamo non solo nel settore artistico, penso un po', ecco, in tutto il mondo del lavoro. Ma ridiamo un po', stiamo parlando della tua spesa, saranno dei sacchetti pesanti, non lo so, ma mi viene voglia di mangiare.
Mi sono fermato perché non ne potevo, mi sono fermato, ho comprato il pane integrale, il songino, i pomodorini, un po' di pesce, ovviamente, perché quello non guasta mai, uova bio, pollo bio, tante altre cose, insomma, abbastanza, sono un po' attento all'alimentazione negli ultimi tempi, anche se per questo personaggio non mi sono risparmiato, nel senso che è un personaggio anche un po' anche, come dire, uno che si lascia anche un pizzico andare, che vorrei essere più credibile possibile. Oddio, nella serie mi troverai un po' appanzato, un pochino.
Ok, perché tu ti lasci proprio coinvolgere poi dal personaggio, giusto, è giusto. Ma allora sì, chiediamo un attimo, Sebastiano, qual è il tuo piatto preferito, dato che stiamo parlando di spesa e di alimenti biologici?
Ecco, appunto, la parmigiana di Anzani, che c'entra in...
Ci piace la buona tavola, siamo meridionali.
In assoluto, se mi parli di, mi metti una parmigiana sul tavolo, io posso anche farti tutto, come dire, le novelle del Boccaccio, oppure ti posso declamare la Divina Commedia, così. Però mi devi mettere a parmigiana di Anzani davanti, allora siamo otto.
Io sono calabrese, tu sei napoletano, quindi è un piatto che non deve assolutamente mai mancare. Ma Sebastiano, purtroppo siamo agli sgoccioli di questa intervista, però io vorrei concludere con la classica domanda conclusiva di Lenia qui ad Aprite il Sipario. Il tuo gesto scaramantico prima di esibirti al tuo pubblico?
Noi abbiamo un rituale, noi attori, comune, di toccarci il sedere, ecco, e di dirci, di farci merda, nel senso proprio si dice così, si usa fare così. Sì. Toccarci prima di dire proprio questa parola che purtroppo a tanti non potrà piacere, ma è così. Mère, i francesi dicono mère è più nobile, per cui cerchiamo di nobilizzarla più possibile, mère, e poi ci si tocca il deretano, appunto, così. Questa è la fase comune. Quella mia personale è qualcosa di molto più intimo e serena, insomma, come cosa, è una come dire, è un ringraziamento tutte le sere a Dio di darci la forza di andare in scena e di fare un buon lavoro.
Bene, poi
sono stato un po' diretto, ma è la verità.
No, assolutamente, anzi, meglio così. Poi qui ad Aprite il Sipario, guarda, quella parola la ripetiamo sempre. E infatti, guarda, giusto appunto, perché non lo facciamo insieme, merda, 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 e lo diciamo anche perché in occasione del tuo spettacolo al Teatro Manzoni, che ricordiamo che andrà in scena con Uno sguardo dal ponte da giovedì 12 novembre a domenica 15 novembre. Quindi io direi di fare il 3-2-1 e poi lo diciamo insieme. Ok, Sebastiano.
E poi tu col tuo regista vi toccate,
cioè, il sedere. Purtroppo non posso toccare il tuo, Sebastiano. Te lo toccherò poi quando vengo a vederti. Ok.
Allora,
3, 2, 1.
Merda.
Sebastiano, grazie mille di essere stato qui con noi. Ti saluto a nome di tutti gli ascoltatori di MV Radio. Verremo a vederti sicuramente. E grazie veramente. Grazie, spero ci saranno altre occasioni. Ciao Sebastiano.
Ciao Elena, grazie. Never wanted to be just a face in the crowd. Another day wasting away. Can't just wander the streets with a blind. Walking with the night.
È stato un grandissimo contributo, devo dire, grazie ancora a Sebastiano Soma. Tra l'altro ci stanno arrivando numerosi messaggi, che intervistona, ci dicono.
Quindi... noto che sono tutte donne, quello che lo scrivono.
Abbiamo proprio spaccato. Bene, bene, sono riuscita anche a fare merda insieme a Sebastiano. Ma adesso, dopo l'uscita del nostro grande ospite, abbiamo un altro momento fisso, comunque, che ci può accompagnare qui ad Aprite il Sipario, che è quello dedicato alle maschere, perché la scorsa puntata abbiamo un po' parlato della commedia dell'arte, se ben vi ricordate, quindi del fatto che l'Italia sia piena di maschere, ogni regione, ogni località ne ha una, e noi scopriremo insieme, alternando un po' i momenti, quali sono poi queste maschere che ci circondano. Io, prima di iniziare e di svelarvi qual è questa maschera, vi dico solo che siamo nella bella Napoli, la città anche del nostro ospite, per cui io farei leggere, Tore, se mi accompagni, un piccolo pezzo che questa maschera era abituata, anzi era uno dei suoi momenti, delle sue parti recitate, quindi vorrei che la recitassi un po' tu per poi addentrarci. Vediamo se in tutti i nostri... dai Tore,
no.
Fammela questa cosa, vediamo se i nostri ascoltatori capiscono e gli piace l'interpretazione, vediamo un po'.
Ma mi cogli di sorpresa.
Vabbè, devi iniziare esattamente lì, Tore, inizia.
Sì, ok, vabbè, io...
Ti dico solo che devi provare in napoletano, scusa, napoletano.
Grazie, neanche in italiano.
Una, due, tre, via.
Mamma mia, c'è sta Filomena, Rosalia, Patema Max Citrulo, Master Gennaro che varcaiule e facchine di profezia, come Bonacore a tutti tanto caro. Sono nata a Cerra e mi chiamano Citrulo Pollicinella perché tengo un naso con manopala. Sono più di 1500 anni che da Napoli sono presente cittadino. Con loro ho diviso gloria e affanno. E Napoli mi sta ancora sempre vicina.
Tore.
Ho fatto quello che ho potuto.
No, sei stato bravissimo. Tra l'altro, dimmi, ma è la tua seconda lingua madre, il napoletano.
No, la mia lingua madre è un'altra, però vabbè, e non è l'italiano. Però.
Adesso, Tore, ci è servito, anzi ci ha aiutato tantissimo. Questo questa
sì che, no.
Sua interpretazione gli sta scoppiando il cuore.
No, è che questa è proprio una tragedia, e che oggi, parlando di tragedia, è che di cui ricordiamo... La nascita.
Oddio, tra l'altro anche il nostro ospite
ce
l'ha ricordata, cioè ha fatto un po' il confronto tra la tragedia classica e quella moderna che viviamo attualmente, con
tutto,
lo spunto
tutto
di
tema.
Questa tutto in tema.
Ma parliamo
stasera.
Delle maschere.
Ma parliamo delle maschere, Tore è servito, ci ha aiutato a capire qual è la maschera di cui parliamo.
Chi
questa
mai?
Sera, una maschera amata sia dai grandi che dai piccinini.
Aspetta.
Pulcinella!
Non l'avevamo capito,
wow.
Non ha capito nessuno.
Allora, Pulcinella sicuramente è una delle maschere più importanti della commedia dell'arte, perché poi ha dominato per diversi secoli non solo i teatri napoletani, ma anche quelli proprio dell'Italia e di tutta Italia, e soprattutto anche in Europa, perché poi ci sono state diverse anche rivisitazioni pure del nome di questa maschera.
Pulcinella è anche un po' lo stereotipo degli italiani con la pizza e il mandolino.
Sì, ma su quello, guarda, vorrei ritornare dopo con una riflessione insieme ai nostri ascoltatori, ma me la tengo per dopo questa perla, Tore, grazie di avermi preannunciato. Quindi
sì, che figata.
Possiamo dire che Pulcinella è una maschera universale.
Parliamo di Pulcinella
e com'era all'inizio, come appariva. Dai disegni dell'epoca ce lo mostrano provvisto quasi come un po' Cyrano de Bergerac, di un naso enorme e di due baffoni appuntiti, un po' come quelli
naso,
che hai tu, Tore,
il
quindi,
naso con manopalo,
quindi
cioè.
Ti sei proprio incardinato bene nel personaggio.
Il naso così?
No, il naso no, ma i baffoni.
Quindi
sì.
Naso lungo e baffoni.
Esatto.
I baffoni però poi sono spariti.
I baffoni poi sono spariti, indossava inizialmente.
Se li ha tagliati, erano fuori moda all'epoca.
Indossava inizialmente il suo tradizionale, adesso potrebbe ritornare di moda. Questo
immagina
apro e chiudo parentesi.
Non posso immaginare Pulcinella con i baffi.
Indossava il suo tradizionale camice bianco, stretto alla cintola, sopra i larghi pantaloni, anche quelli bianchi, gli cadevano fino a terra, coprendo quasi completamente le scarpe. Al fianco aveva uno spadone sulla cui Elsa si appoggiava con la mano sinistra, e nella mano destra aveva un berretto.
Ah, pensavo un mandolino.
No, si presentava in questa maniera, quindi il personaggio classico di Pulcinella, verso diciamo la fine del 1500, ed è così che lo rappresentava in scena il comico napoletano, che fu il primo, mi sembra, grande interprete di Pulcinella, Silvio Fiorillo, il quale poi è stato considerato proprio l'inventore, l'introduttore di questa famosa maschera.
Quindi aveva preso una casacca da fornaio. il mascherone col naso, magari aveva anche lui il naso lungo, che ne
può darsi, può darsi, questo non lo so. Però guarda, sai cosa ha fatto capire anche questa maschera? Come fosse diversa la comicità meridionale da quella settentrionale, non per fare disparità, però all'epoca, prima che entrasse in scena Pulcinella, c'erano tanti figure di maschere comiche, però tutte del settentrione, e avevano una comicità, diciamo, un po' inglese, un po' okay, limitata, cioè non limitata, oh, però non si lasciava andare, no. Invece con la comicità, cioè proprio Pulcinella rappresenta anche in questo senso la comicità napoletana, perché si dimostrò immediatamente libera, spensierata, disincantata, un po' giuliva, ecco, solare, quindi rappresenta in pieno la solarità tipica del meridione. Con il passare poi dei secoli, diciamo che cambiano gli attori, cambia l'abilità degli attori ed è anche cambiato il personaggio, perché questa maschera poi si è evoluta. La figura di Pulcinella ci appare quindi sempre molto diversa, sempre con questo carattere molto vario, ricco di sfaccettature, e vediamo che cambia anche il costume. Infatti gli si ingrandì la pancia, gli fecero variazioni,
è stata la parmigiana, lo sapevo,
gli fecero variazioni all'abito e aggiunsero una cintura azzurra e delle scarpe gialle, fino a quando poi fu anche completamente arrivò anche, scusate, l'enorme cappellone a coppolone di cui è appunto dotata questa maschera.
Mamma
e
mia.
Il personaggio com'è? È sicuramente un personaggio furbo, infedele, ladro, imbroglione, almeno questo nella maggioranza delle rappresentazioni viene così rappresentato, però ha comunque un grande cuore, quindi è molto simpatico, arriva alla gente, al pubblico, ama la poesia, la musica, la giustizia, odia i prepotenti, ecco,
ama il cibo anche.
Cibo. Ecco perché si è sicuramente diventato un tutt'uno, simbolo dell'Italia, ma anche comunque simbolo proprio del popolo, possiamo dire. E di Pulcinella c'è tanto tanto da dire, io farei un pochino di pausa musicale.
Ritorniamo con Pulcinella?
Ritorniamo con Pulcinella dopo, ma solo dopo esserci ascoltati un'altra canzone, direi.
Ascoltiamo, cosa abbiamo?
Matt Ming Mood.
The look of a child, the wild look of fury, like an animal caught in the wild. School was the streets of town. His lessons he learned with his fists. Not a mean man, he just felt alone, like a wolf on a hill.
Siamo tornati in diretta qui su MV Radio ad Aprite il Sipario. Alla fine Ileni ha voluto dimostrarci con un esempio pratico la comicità greve di Pulcinella, sbagliando apposta il titolo della canzone scorsa,
sì.
Che poverino, povero Matt Minglewood, che uno gli ha storpiato anche il nome, poverino.
Poverino, proprio,
però,
la tragicità.
Però era fatta apposta per dimostrare,
sì, per dimostrare quanto lo sbaglio della pronuncia possa essere anche tragico in questo tema, in questa serata dedicata alla tragedia. Ma
no,
io vorrei,
aspetta,
ritornare.
Anche perché tu che sbagli fai ridere gli altri, ma tu dentro ti senti un po' di merda, quindi sei dentro una tragedia.
La tragedia della mia vita.
La comicità ha sempre doppia faccia.
Sì,
la comicità ha un fondo tragico. Pulcinella è un personaggio comico?
È un personaggio anche tragico, Tore.
Ecco.
Sì, però prima vorrei parlare un po' delle origini del nome di Pulcinella, per poi addentrarci su questo aspetto che si poi lega, no, a tutto quello di cui abbiamo parlato nel corso di,
ecco,
questa puntata.
Sono curioso di sentire perché si chiama Pulcinella.
Allora, all'origine del nome, anche qua, vi dirò, c'è qualche tragico contrasto.
Ecco qua.
e siamo
alle solite.
L'abate Galliani ha scritto che il nome Pulcinella dovrebbe derivare da un tale che si chiamava Puccio Daniello.
Mamma mia.
Qualcun altro invece se n'è andato a ricercare nelle etimologie greche, quindi siamo nel mondo classico.
Vabbè, sempre greche.
In relazione alla tesi della immigrazione nell'Italia meridionale, quindi
sempre Magna Grecia e Napoli.
Esatto. Quindi verso la metà del 1400 quei personaggi bizantini e turchi che popolavano appunto queste zone della Magna Grecia, allora si è pensato che il nome Pulcinella potesse derivare da Polekinesis, per indicare
che vuol dire?
Moto, no, Polekinesis. Kinesis, ah, la mia insegnante di greco adesso sarà contenta.
Infatti è svenuta.
Che indica il senso di moto perpetuo,
okay,
che pervade questa maschera.
Quindi è una cosa, una sempre in movimento.
Sì, oppure
sta mai ferma.
No, il senso di movimento io penso sia proprio una cosa più intima, più interiore, proprio di queste vicissitudini interiori che vive questo personaggio.
Anche contrasti con se stesso.
Una
maschera molto complessa.
Sì, molto complessa. Addirittura si pensa che possa derivare da polis, città greca, e kainos, penso si pronunci così, che significa invece stupido. Quindi in teoria dovrebbe essere
lo scemo del villaggio.
Ecco, lo stupido della città. Esattamente. Ma c'è anche chi indica come molto probabile l'ipotesi che il nome possa derivare dal napoletano pollicino.
Pulcino. Quindi era un povero galletto in plume.
Visto che giullari, ti dirò, avevano l'abitudine di parlare con la voce da pulcino, da chiocca, cioè da gallina. Mediante uno strumento che appunto mettevano in bocca e che era la pivetta, mi sembra che si chiamasse così, sì, la pivetta.
Quindi questo parlava con questa voce, ma che ressa,
Pulcino parlava con la pivetta, e la pivetta viene usata tutt'oggi con anche dai burattinai. Che la usano appunto per modificare la voce.
Interessante, non sapremo mai qual è quella giusta.
Non lo sapremo mai, ma adesso io mi voglio spostare
a parlare della tragedia.
Sì. Perché oggi stiamo parlando di tragedia, e quindi io ho detto, ma questa Pulcinella, secondo me, non è così semplice e banalotta come ce la vogliono descrivere, perché quando noi parliamo di Pulcinella ci sono diverse interpretazioni, poi è molto simpatica ai bambini, è comunque simpatica, quindi si rappresenta la solarità.
Okay.
Ma in realtà noi andiamo più a fondo, perché dietro questa solarità c'è
c'è
una grande umanità che viene rappresentata da questa maschera, e anche un'aria, possiamo dire, fragile, come quella che gli conferì, non so se ti ricordi, Massimo Troisi fu un grande Pulcinella del mondo cinematografico, e la interpretò e gli diede proprio più questo aspetto romantico, tenero, ingenuo, po' tragico, sì.
Perché
stavi parlando prima, hai detto che Pulcinella rappresenta un po', mentre mangio gli spaghetti, rappresenta,
sì,
l'Italia. Infatti l'Italia viene appunto definita il paese di Pulcinella. Però quando loro ci dicono
è spregiativo.
Infatti quando loro appunto ci definiscono così, è proprio dando un'accezione negativa, quasi che questa maschera fosse un po', diciamo, il simbolo di una volubità fatta di furbizio, opportunismo, cioè descrivendoci proprio così a noi italiani.
Sì, invece di arrangiarsi napoletana.
Secondo me, vale la pena ricordare che Pulcinella è una figura tragica molto più seria di quello che sembra.
Ecco, perché imparate voi detrattori di Pulcinella.
Sì, andate oltre le apparenze, perché la tragedia di Pulcinella è quella di un uomo, se ci pensate, perennemente solo, disperato, a cui non danno consolazione nemmeno le improvvise mangiate fugaci, i casti amoretti che si vive, e quindi è una sorta di, possiamo dire, disperazione soffocata per amore del mondo e dell'uomo. Così,
un emarginato.
Sì, infatti secondo Maurizio Scaparro e Massimo Ranieri, Pulcinella rappresenta proprio il simbolo dell'uomo sopravvissuto, una specie di Don Quixote che si ostina a credere nella poesia, nell'arte, nella bellezza, in un mondo che in realtà ad oggi è fatto anche di cose molto negative.
Un idealista in un mondo di materialisti.
Un idealista, quindi sembra avere questo sorriso strano, questo mezzo sorriso che svela che in realtà da una parte vive in una realtà tragica, ma è il sogno dell'uomo di vivere comunque una realtà diversa e di sperare qualcosa di meglio nel suo futuro.
Quindi lui sarebbe un idealista?
Un idealista
che fa la caricatura mangiando e comportandosi come loro, di quei materialisti che lo circondano.
Ecco, esatto. Allora io devo dire che con Pulcinella mi sento molto affine, perché fa queste mangiate nervose e tragiche, dire, ecco, io sono Pulcinella, lo ammetto, idealista e divoratrice. Ma adesso ascoltiamoci un po' di musica, perché purtroppo poi siamo arrivati quasi quasi verso la fine. Siamo arrivati agli sgoccioli, avevo un sacco di altre cose da dirvi, ma dobbiamo andare velocissimi sulle scene teatrali di Monza e Milano. Passiamo a Milano, perché l'altra volta vi stavo parlando della grande opera Qualcuno volò sul nido del cuculo, per la regia di Alessandro Gassman, quindi ricordiamo che siete ancora in tempo per andarla a vedere fino a domenica 15 novembre al Teatro Carcano di Milano. Rimaniamo comunque sempre a Milano, perché a Milano c'è la scuola, il teatro, la compagnia Campo Teatrale, che avremo l'onore comunque di avere anche come ospiti con noi nelle prossime puntate, che porterà in scena La Stanza dei Giochi, che è comunque uno spettacolo molto particolare, che vede protagonisti due bambini. Domani comunque provvederò sulla pagina Facebook a darvi maggiori informazioni. Vi ricordo che Campo Teatrale è in via Casoretto 4 a Milano, l'entrata del teatro in via Cambiasi 10, quindi segnatevelo, mi raccomando. Scusate, stavo stavo soffocando. Ma passiamo,
respiro.
Passiamo poi sempre qui sulle scene teatrali di Monza, esattamente al nostro teatro Binario 7, perché per la rassegna Tempo Famiglie prosegue l'appuntamento dedicato proprio al teatro per i bambini e per le famiglie, ed esattamente questa domenica 15 novembre alle ore 16 ci sarà I Love Frankenstein, che riprende un po' appunto il grande capolavoro di Mary Shelley.
Un'altra grande tragedia.
Un'altra grande tragedia, esattamente, con la compagnia Eccentrici d'Adarò. Quindi anche questo poi provvederò a comunicarvelo bene. Ricordiamo che ci sarà il nostro ospite che sarà in scena fino sempre a domenica, a partire da domani, al Teatro Manzoni con Uno sguardo dal ponte. Purtroppo è giunto il momento di salutarvi. Io vi saluto, vi ricordo che comunque saremo sempre in diretta con voi ogni mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30.
Ma vi terremo compagnia su Facebook.
Esattamente, vi terremo compagnia e vi aggiorneremo anche nel corso di questa settimana. Ma lasciamoci con il classico di Aprite il Sipario, con la nostra frase teatrale. Il teatro è per me come l'acqua per i pesci. Il mio teatro è sempre stato un teatro vivo, con il sipario aperto, oppure un teatro semivivo, con il sipario aperto senza il pubblico durante la prova, oppure anche un teatro apparentemente morto, senza nessuno in sala. Sono stato tanto tempo in sala a gustare il silenzio sublime del teatro. Il teatro è un modo di amare le cose, il mondo, il nostro prossimo. Paolo Grassi.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom.